Life. Obiettivo benessere.
Benvenuti da Annalisa Manduca Life, ben trovati. Oggi cominciamo parlando del tumore ovarico, perché oggi è la quarta giornata mondiale del tumore ovarico. In tutta Italia ci sono manifestazioni con l'intento di colmare un vuoto informativo di consapevolezza sul carcinoma ovarico. Sapete che i numeri sono molto alti e in Italia colpisce oltre 5.000 donne, e quindi in realtà dobbiamo parlare ancora una volta di questo killer silenzioso, così l'abbiamo definito più volte, perché ci sono ancora molte cose da spiegare e soprattutto anche da comprendere meglio di questo tumore. Lo facciamo con il responsabile dell'oncologia medica ad Ari del Policlinico Sant'Orsola Bologna, direttore del comitato scientifico di Loto Onlus, e il professor Claudio Zamagni. Benvenuto professore, è un piacere averla con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Perché dobbiamo temere intanto, professore, l'aggressività di questo tumore? Lo diciamo spesso, ma probabilmente non è ancora così chiaro.
Sì, il problema fondamentale del tumore dell'ovaio è che non abbiamo ancora strumenti di diagnosi precoce e purtroppo i sintomi, quando si manifestano, il più delle volte sono tardivi e quindi si manifestano quando la malattia è già estesa alla pelvi e a buona parte dell'addome, rendendo difficile il processo di cura.
Quando lei parla di sintomi, però possiamo eventualmente elencarli, così per avere comunque dei punti di riferimento: i gonfiori, le fitte addominali, una sensazione anche di un bisogno di urinare frequente, sono esatte queste sintomatologie?
Sì, quello che lei ha detto è corretto, il problema è che questi sintomi sono assai poco specifici, quindi
esatto,
sono comuni a molte situazioni anche di scarso rilievo clinico, e quindi quando porsi il problema di fronte a sintomi come questi, una maggiore tensione addominale, quando questi sintomi persistono nel tempo. Se dopo alcune settimane questi sintomi di nuova insorgenza non passano, allora è bene rivolgersi al proprio medico per essere indirizzati a fare alcuni approfondimenti.
Sì, anche perché lei ha perfettamente ragione, possono essere confusi con malesseri meno gravi, comunque con cose passeggere, quindi essere sottovalutati. Quindi la persistenza, il tempo deve dare comunque l'urgenza di fare un controllo. Però per i tumori ovarici, professore, noi in cultura, al femminile, abbiamo imparato a fare i controlli e conosciamo ormai il Pap test, però c'è una precisazione che va fatta in questa nostra conversazione, che per i tumori ovarici conta molto l'ecografia pelvica fatta bene. È esatto, professore?
È esatto, un'ecografia pelvica transvaginale, quindi eseguita con la sonda ecografica introdotta in vagina, è l'esame più
attendibile,
idoneo,
idoneo in qualche modo.
Per studiare le ovaie. Va tenuto conto però che purtroppo nemmeno l'ecografia pelvica transvaginale è un esame che ha le caratteristiche ideali per poter fare uno screening di popolazione, come facciamo ad esempio
certo,
con la mammografia per i tumori della mammella, perché in realtà c'è un rischio elevato di falsi positivi e quindi un rischio elevato poi di mandare in sala operatoria donne che non ne avrebbero bisogno. Qui il tema è abbastanza complesso, però
certo,
il messaggio fondamentale è questo: non possiamo utilizzare l'ecografia pelvica transvaginale per fare uno screening. Tuttavia, nelle donne che hanno i sintomi che abbiamo ricordato prima e che sintomi che durino nel tempo, uno studio della pelvi con l'ecografia transvaginale è certamente indicato.
No, anche perché vorrei che passasse anche il messaggio chiaro e semplice che non è il Pap test, l'esame di riferimento, professore.
No,
mi perdoni
no,
se faccio questa precisazione, ma vorrei che fosse chiaro alle persone che stanno ascoltando.
No, fa bene precisarlo, perché per gli addetti ai lavori il problema è chiaro. In realtà Loto Onlus ha fatto un'indagine su un campione di donne e solo il 18% delle donne intervistate sapeva che il Pap test non è un esame idoneo per studiare le ovaie. Il Pap test studia il collo dell'utero ed è un esame importantissimo, fondamentale per la prevenzione anche primaria dei tumori del collo dell'utero, ed è un esame che, introdotto negli anni 60, ha salvato centinaia di migliaia, milioni di
Verissimo.
Vite in tutto il mondo. Quindi è un esame fondamentale. ma non ci dà nessuna informazione sulle ovaie.
Allora, questo l'abbiamo detto bene e in modo chiaro. Voi avete chiaramente anche realizzato molti incontri, molte iniziative, le stava parlando di Loto Onlus, ho letto, ci sono state moltissime cose interessanti. In realtà non abbiamo ancora fatto, diciamo, una fotografia della persona che può rischiare di ammalarsi, professore. È opportuno dare anche questa informazione dal suo punto di vista?
Ma guardi, il tumore dell'ovaio comincia ad avere una incidenza, diciamo così, significativa dopo la quarta, quinta decade, quindi in donne comunque al di sopra dei 40, 45, 50 anni. È una patologia che, come ha ricordato lei prima, colpisce circa 5.000 donne ogni anno in Italia, sono circa 400-450 nella nostra regione ogni anno.
E alcune però possono essere anche più giovani, diciamo, rispetto
certo.
A quello che lei diceva. E poi esiste anche il problema, se mi permette, genetico, familiare, insomma, che va sempre valutato con grande attenzione, immagino.
Sì, esiste alcune mutazioni genetiche, cioè le alterazioni di alcuni geni, in particolare dei geni BRCA 1 e 2, soprattutto il BRCA1, ma sono interessati entrambi. Le donne che hanno una mutazione di questi geni hanno un rischio nettamente superiore rispetto alle altre donne di sviluppare un tumore dell'ovaio. Per intenderci, una donna che non abbia una mutazione ha un rischio di sviluppare un tumore dell'ovaio nell'arco della vita inferiore al 2%, attorno all'1,5%, una donna che abbia la mutazione BRCA1, ad esempio, ha un rischio superiore al 50% di sviluppare il tumore dell'ovaio, e una donna con mutazione BRCA2 ha un rischio che oscilla tra il 15 e il 20%.
Ecco, quindi professore, una buona o una cattiva prognosi dipendono chiaramente dallo stadio del tumore, al momento della diagnosi, e diciamo che deve essere chiaramente sempre molto tempestiva, questo l'abbiamo ripetuto più volte e lo facciamo anche oggi, e la scelta della terapia dipende anche dalla sede, dallo stadio del tumore. E tra l'altro c'è sempre di più informazione su quello che è, diciamo, la parte terapeutica, l'associazione alla chemioterapia, si sono affermate nuove terapie a bersaglio molecolare. Voi avete messo accento anche nelle vostre iniziative, leggevo, alle terapie non convenzionali come supporto alle cure tradizionali. Cos'altro vuole aggiungere di questo grande capitolo che io ho sintetizzato in poche parole?
Sì, il capitolo appunto è molto esteso. Noi abbiamo organizzato anche in questi giorni, come abbiamo fatto lo scorso anno in occasione quest'anno della quinta giornata mondiale contro il tumore dell'ovaio, tre iniziative. Venerdì un convegno scientifico che ha affrontato i temi delle nuove terapie farmacologiche per le donne con tumore dell'ovaio, e sabato un incontro pubblico che ha affrontato il tema, in questo caso, del rapporto tra alimentazione e tumori, tema sul quale si dicono tante cose, spesso poco fondate, poco appropriate, quindi abbiamo cercato appunto di fare un pochino di chiarezza. Stesso tema sulle terapie cosiddette non convenzionali. Bisogna passare alla validazione scientifica di questi vari approcci, non possiamo approfondire in questo momento, ma il messaggio fondamentale è: ci sono terapie che possono certamente affiancarsi alle cure cosiddette convenzionali, la cosa fondamentale è che queste terapie passino al vaglio della verifica scientifica per distinguere ciò che è fondato da ciò che invece non ha fondamento e che quindi va evitato.
Corretto, professor Zamagni. Ultima cosa, c'è anche un bel capitolo di vostro approfondimento sulla psiche, in particolare la grande importanza del percorso di cura e, diciamo, di quelle terapie che contribuiscono anche ad allontanare l'ansia, lo stress, a ritrovare equilibrio. Prendersi cura di una donna in una situazione del genere significa veramente curare sia il problema, l'emergenza, diciamo, tumorale, ma anche il dopo di queste donne.
Certamente, e abbiamo messo in piedi, noi come altri ovviamente, abbiamo messo in piedi dei percorsi di affiancamento e di aiuto per le donne operate per tumori femminili, che è la cosa di cui noi ci occupiamo, certo, mammelle, tumori ginecologici, quindi anche il tumore dell'ovaio, attraverso anche tecniche pratiche mente-corpo, come ad esempio la meditazione, che abbiamo visto essere di aiuto alle donne nella fase di terapia e anche nelle fasi successive alla terapia per riuscire ad affrontare con un po' di maggiore serenità questo momento particolarmente difficile.
Io ringrazio davvero il professor Claudio Zamagni per la chiarezza, responsabile dell'oncologia medica ad Ari del Policlinico Sant'Orsola a Bologna e direttore del comitato scientifico di Loto Onlus. Grazie professore, buon lavoro.
Grazie a voi
per questa lunga giornata.
E alle ascoltatrici.
Grazie davvero.
Buona giornata.
E adesso vi parlo di altro, gli effetti benefici di un massaggio sul vostro corpo, sulla vostra psiche, anche in questo caso, sono davvero tanti e variano a seconda del tipo di manipolazione a cui ci si sottopone. Allora Claudia Ferretti, estetista, ci propone oggi un massaggio circolatorio. Tutti pronti?
Prima fare un'anamnesi, osservare prima la morfologia di una persona, perché noi da un corpo riusciamo a capire anche la storia di una persona, quindi lo stile di vita, quello che la persona fa, gli stessi errori che poi si presentano su un sistema corporeo. Un buon massaggio quindi deve avere proprio un obiettivo importante, cioè l'ascolto, e per noi chiaramente manuale, e capire attraverso questo dove appunto sono blocchi. Per esempio si utilizza un massaggio circolatorio nel caso in cui dobbiamo ossigenare un corpo, diminuendo proprio delle scorie metaboliche che si formano nei tessuti e quindi nel sistema linfatico, andiamo proprio a riossigenare il sangue. E si parte quindi dalle vene periferiche per ritornare al cuore e quindi riusciamo a rendere i tessuti più elastici e favoriamo di nuovo chiaramente il riassorbimento della linfa nel sangue. È un trattamento ottimo per chi è fortemente intossicato e quindi produce anche un forte rilassamento del sistema nervoso e si utilizza tantissimo infatti su persone estremamente tese o che producono molta adrenalina. Life goes flashing by, lifts me off my feet. Broken wings don't fly, I can't breathe, you know that I need you. You smile and it pulls me through. Spinning out of time, falling far too deep. You're my perfect sky, sets me free. You know that I need you. You smile and it pulls me through. Whenever I feel far from home, facing the world on my own, you are the calm in my storm. You are the light, you are the light that's guiding me. The only one I see, the only one I need. You're my gravity. Waves come crashing in, I can't find my feet. There you are behind, holding me. You know that I need you. Smiling, it pulls me through. Whenever I feel far from home, facing the world on my own, you are the calm in my storm. You are the light that's guiding me. The only one I see, the only one I need. You're my gravity. Quando è l'ultima volta che avete lavato le mani? Non ve lo ricordate? Stamattina, ieri sera, 10 minuti fa, non vi ricordate? Vabbè, allora facciamo un po' il punto insieme al professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'IRCCS Galeazzi di Milano. Benvenuto professore, è un piacere ritrovarla.
Eccoci qua, buongiorno, un piacere davvero.
Buongiorno professore, ma in realtà non siamo molto... ci sono delle persone che se le lavano anche spesso le mani, anche fin troppo, ma ci sono delle persone che trascurano questa cosa così importante. Perché? Perché sono le mani, che cosa sono per lei dal suo punto di vista?
Un veicolo
veramente impressionante di contatto con l'esterno, ma di possibilità di arrivo di batteri, di malattie infettive. Non a caso anche a livello ospedaliero sono per noi un focus quelle mani degli operatori sanitari, perché purtroppo le cosiddette infezioni correlate all'assistenza spesso passano dalle mani, ma anche nella vita comune abbiamo tantissime occasioni e non ce ne rendiamo conto nell'arco della giornata di situazioni a rischio, ma addirittura semplicemente stropicciarsi le mani, con le mani gli occhi al mattino può essere un rischio.
Cioè quando uno si sveglia che sta ancora un po' così, un po' dormendo, si fa questo gesto così semplice.
Una contaminazione casuale sulle mani, le corne sono meno protettive, gli occhi, la parte rispetto alla cute integra, e quindi si rischia davvero una contaminazione, così come nella manipolazione degli alimenti e nella possibilità di incrociare appunto batteri da una parte.
Senta, professor Pregliasco, siccome è appassionante, allora facciamo una giornata tipo. Allora io mi sono svegliato e ho fatto il primo errore, va bene, poi magari entro in bagno, ma sai, mi faccio la doccia,
scelgo la
vasca.
Meglio la che il bagno, perché il bagno ha acqua stagnante che quindi può in qualche modo contaminarsi, mentre la doccia, oltre a risparmiare acqua, complessivamente permette un continuo lavaggio e passaggio, perché l'elemento importante del lavaggio delle mani, salvo utilizzare i gel se siamo in difficoltà, però il sistema migliore è quella di tanta acqua e sapone che sgrassando sporta via il residuo organico che è anche la base su cui i batteri, anche cattivi, si depositano.
Allora mi insegna a lavare le mani, la prego, perché ho capito che non è una cosa da poco velocissima. Come
esatto.
si fa? Cosa devo dire a mia figlia quando torno a casa?
Una cosa molto rituale, anzi bisognerebbe usare anche una filastrocca, perché l'elemento cardine è avere almeno 40-60 secondi allo stropicciamento, un po' alla Fantozzi bisognerebbe farlo, se lo ricorda, che perché le pieghe delle dita sono un punto che noi trascuriamo. Però il rito giusto sarebbe quello di inumidire le mani, usare il sapone, meglio quello liquido che può penetrare di più, e in più non si contamina, perché la stessa saponetta
giusto, si può contaminare anche lei, giusto.
È un disastro,
è una catena, no? È una catena, non ne usciamo vivi stamattina se cominciamo a pensare a tutte queste cose. Però liquido, bene, e cantiamo.
40-60 secondi, e sono tanti, perché se li contiamo 1, 2, 3, però ci vogliono, e poi un risciacco per togliere. Questo è il rito giusto.
Insomma,
da fare
parlo
più volte,
con cura, non in fretta, non buttato via così, non è una cosa da poco, è una cosa importante.
Attenzione anche ad asciugarsi, meglio se c'è magari il tovagliolo di carta, piuttosto che magari l'aspiratore che è più efficace magari dal punto di vista operativo, perché a volte i tovagliolini non ci sono, però può portare nell'aria, nell'aerosol, dei batteri se ci siamo lavati male.
Allora usiamo il foglio di carta nel sistema d'ufficio, il monouso, però c'è una cosa: prima di uscire di casa io sono rimasta un po' così basita perché uno non ci pensa, quando noi mettiamo le scarpe.
Ah, certo, anche le scarpe e le borse ancora di più, perché le scarpe bene o male sono appunto contaminate sulla superficie del terreno, peggio ancora la borsa che spesso piazziamo magari
dovunque,
sul letto addirittura.
Ha ragione, la posizioniamo ovunque noi donne, perché è il nostro contenitore di tutto, di pensieri, di vita, quindi lo appoggiamo ovunque, incuranti di questo gesto, e invece non lo dobbiamo fare.
È un altro
più trasportatore
e via mani poi appunto o anche solo appoggiandolo.
Poi c'è questo discorso della stretta di mano che vale sempre, perché questo l'abbiamo imparato un pochino nel tempo, forse insomma la stretta di mano è veramente porti di tutto dell'altro con te. Però
il bagno, per esempio, più che la tavoletta e il coprisedile, sono più a rischio i rubinetti e le maniglie. Perché
le maniglie, ha ragione, perché quelle dobbiamo aprire la porta.
Perché c'è in andata e in ritorno, è questo il problema. Quindi attenzione a questi elementi che, insomma, non ci
Vabbè, però le persone
caso.
Che escono dal bagno in genere si lavano le mani, però se eventualmente non lo dovessero
sono
fare.
Sono la stessa maniglia.
Ecco, hanno fatto all'ingresso, dice lei.
Siamo
sempre lì, sempre questo sacio cane che si morde la coda. Va bene. Il mouse in ufficio, uno pensa, vabbè, il mio mouse, il mio, solo mio, lo tocco solo io.
Bisognerebbe essere, no, bisognerebbe proprio essere assolutamente, come dire, attenti a non farlo usare ad altri, perché tastiere, mouse, cornette del telefono usate promiscuamente sono
certo, come succede spesso a volte in ufficio, può succedere.
Gli sputate, adesso sto dicendo che sono l'orario di pranzo, però nella cornetta sono momenti di rischio, quindi attenzione su questo. A volte dei germi non sopravvivono molto, ma alcuni sono coriacei e quindi
sono
anche
duri,
a
duri.
30 di minuti dall'utilizzo.
Allora, c'è una parte adesso, insomma, tutti seduti, perché obiettivamente vale la pena ascoltare con attenzione. Allora, appena tornate a casa, magari avete fatto una lunga giornata, siete stati sui mezzi pubblici, lavatevi spesso le mani o comunque fatelo con cura, con attenzione. Tutte le indicazioni del professor Pregliasco sono sicuramente importanti, ma appena tornate a casa, lavatevi le mani prima di studiare, di cucinare, o di fare
prima di cucinare,
vero professore?
Assolutamente, perché lì è il momento di rischio. Gli alimenti spesso hanno una naturale e innocua flora batterica, ma spesso possono essere a loro volta trasportatori di batteri che anche solo semplicemente utilizzando lo stesso tavolo, lo stesso tagliere, lo stesso coltello, o addirittura ecco c'è un
eccolo,
elemento
lui,
di asciugare i piatti dopo averli lavati.
Lo strofinaccio, signore e signori, è veramente un imputato numero uno oggi. Perché professore? Perché ce l'abbiamo tanto con questo strofinaccio?
Lo strofinaccio può di fatto contaminare, perché si contamina magari in un utilizzo anche solo nel essere lasciato a sé, e nel momento in cui si asciuga in realtà si spalmano batteri, quindi è meglio lasciare in qualche modo scolare i piatti nello scolapiatti, in modo che
c'è un nostro ascoltatore che dice che usa addirittura il sapone da bucato perché è molto più affidabile. Ora ognuno ha il suo sapone, però c'è un'altra cosa che ci fanno notare, professore: l'eccesso non paga. Certo. Lei è d'accordo?
Assolutamente, cioè bisogna vedere l'aspetto sociale, quindi è vero che lavarsi, adesso c'è tutta un'idea, una teoria appunto anche ambientalista, perché oggettivamente se noi ci facciamo la barba e lasciamo scorrere l'acqua in continuità, davvero sprechiamo decine di litri d'acqua, invece basterebbe, no, riempire il lavello e usare l'acqua. Quindi lavarsi troppo consuma spesso risorse idriche, che sono un problema, ma questo è l'aspetto ambientale. Esagerare soprattutto ecco con anche saponi molto aggressivi, questi portano via sì il materiale grasso, la sporcizia e i batteri che gli sono attaccati, ma anche quella pellicola che di fatto è una parte da che dobbiamo considerare un unicum nella barriera cutanea. In più possono esserci anche delle allergie legate sia all'utilizzo di prodotti troppo aggressivi, sia proprio a una facilitazione di sovrainfezioni per questa cosa.
Comunque,
il buon senso.
Il buon senso, però comunque noi con le
però
mani facciamo
con
tutto.
Però più frequenza di quanto non facciamo, perché questa è un po' la percezione.
Però professore, è bene proprio ricordare che noi con le mani facciamo tutto, tocchiamo tutto, e sono uno strumento indispensabile per comunicare, per parlare, per aggiustare, per lavorare, per fare qualunque cosa. E questa cura di lavare le mani con calma, dedicando pochi secondi, ma con attenzione, obiettivamente forse va ripetuta, perché non è così frequente. Insomma, l'idea di lavare le mani in modo opportuno e igienico, e poi probabilmente educare i nostri figli a farlo.
Assolutamente. Quindi abbiamo sul sito di Sofidel messo proprio 11 regole, anzi 10 più una, regole d'oro per rendere.
Grazie professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'IRCCS Galeazzi di Milano, per averci ricordato tutte le cose che facciamo bene o facciamo male. Beh, no, ognuno di noi si ricorderà comunque in questa giornata di lavare meglio le mani sicuramente. Grazie professore, buona giornata
a
lei.
A tutti.
E oggi pomeriggio la campagna nazionale di educazione alimentare, nutrizione e salute 2017 parte per sportivi e non, verrà presentata all'interno di Tutto Food in programma alla Fiera di Milano Ro. L'iniziativa è promossa dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e a parlarcene il presidente Maurizio Casasco.
Alla Fiera di Milano, Tutto Food, portiamo le nostre esperienze di specialisti in medicina dello sport per dare a tutti le linee guida di una corretta alimentazione nello sport, ma che va bene poi sostanzialmente per tutte le persone. È un momento fondamentale in cui attività fisica e nutrizione sono una simbiosi naturalistica e è fondamentale per la salute. L'epigenetica oggi insegna come l'ambiente, la prescrizione dell'attività fisica e la nutrizione siano fondamentali per la salute dell'uomo. Non solamente delle buone indicazioni, ma il futuro della medicina è un futuro di benessere e di salute per tutti. La Federazione Medico Sportivo organizzerà un tour in tutta Italia sino a giugno, in cui porterà quindi tutte le regioni la propria conoscenza per trasferirla a tutta la popolazione sull'esperienza fatta al massimo livello olimpico e agonistico, e quindi portare questa esperienza a tutta la popolazione sulla corretta nutrizione. È una campagna che la Federazione Medico Sportiva farà a favore di tutti gli sportivi e di tutti gli italiani.
Volete scrivere la trasmissione insieme a noi? Allora mandate le vostre mail a life@rai.it, così possiamo prendere spunto dai temi proposti. Il podcast è per riascoltare le puntate andate in onda, sempre life.rai.it. Io sono Annalisa Manduca, questo programma è scritto con Ada Marra in collaborazione con Antonella Romano, per la regia di Paola De Gaudio, e il tecnico che oggi ringrazio è Stefano Capogna. Ci occuperemo di ipertensione polmonare domani e di pane, il pane in tutte le sue versioni e in tutta la sua bontà. GR1 con Vanessa Giovagnoli adesso per le informazioni, e ricordate, Life, la salute e vita. Grazie per averci seguito.